canzone che Giorgio Banciussan mi ha mandato e che ho tradotto aggiungendo solo che è molto dispiaciuto di non esserci e che ricorda con molto piacere l'incontro forlivese dell'anno passato e quello bolognese dei giorni scorsi e che spera di tornare presto fra noi. La Shoah suscita oggi un sentimento di saturazione. Se ne parla troppo, se ne parla male. Il lamento inconsolabile di oggi evita di dover interrogare le strutture di pensiero di un mondo europeo che ha condotto a questo disastro. Sfumata in religione civile, la storia della Shoah induce l'idea erronea di una parentesi barbara. Ora, se questa catastrofe segna una rottura nella tradizione occidentale, essa radica anche nella storia europea di lunga durata, non soltanto nel sostrato di un'ossessione antigiudaica che ha fatto degli ebrei una questione, ma più ancora nella sostituzione del biologico e dell'economico al politico. Nel 1963 Hannah Arendt, in un'intervista concessa alla televisione tedesca occidentale, dichiarava: Auschwitz non avrebbe dovuto accadere, si è prodotto qualcosa che non arriveremo mai a padroneggiare. In due frasi la filosofa metteva in luce due problemi essenziali: quello del determinismo storico da una parte e dall'altra parte quello della frattura di civiltà. Se c'è frattura, tocca alla storia tentare di renderne conto, con un percorso induttivo che risalta dal presente verso il passato per ritrovare le pietre miliari di questa rottura, per stabilire una genealogia del disastro, un'archeologia delle attitudini intellettuali e delle situazioni storiche che hanno preparato il genocidio degli ebrei nel XX secolo. È per questo che a proposito della Shoah, come a proposito di qualunque altro fatto storico, la nozione di apparizione è per definizione astorica. Il termine francese è surgissement. Truismo da ricordare ancora una volta. La storia è fatta anzitutto di cammini, di evoluzioni, anche di rotture, ma insieme a tempi lunghi che rendono ogni avvenimento, per quanto improvviso, frutto sotterraneo e criptico di una lunga pazienza. L'idea di una apparizione ex nihilo dal niente appartiene peraltro più al campo religioso che a quello storico. Essa sembra ignorare che la violenza, prima banalità, costituisce la trama ordinaria della storia umana e che ci sono state altre catastrofi prima del genocidio, in particolare fuori d'Europa. Dal momento che Auschwitz-Birkenau ha ancorato il nostro mondo alla desolazione politica, è politicamente che occorre ragionarne per tirarsene fuori, provando a esplorare alcune piste. Che ruolo gioca la macchina dello Stato in un genocidio? La Shoah, il genocidio degli armeni, quello dei Tutsi. Che posto occupa la violenza nella coesione di gruppo? Che ruolo gioca il gruppo nella perpetrazione di un genocidio e più in generale nel carattere gregario e legale e letale dei rapporti umani? Chi ha formato intellettualmente gli architetti dell'annientamento? In quale acque culturali si sono bagnati coloro che hanno concepito l'assassinio di massa? Sottovalutare la storia delle radici intellettuali del genocidio in nome di un rifiuto fondato del determinismo significa escludere la Shoah dalla storia per farne una manifestazione del male radicale. Ora, se la storia della Shoah è senza precedenti, non per questo essa è senza radici. Mettendo in luce le origini culturali e politiche della distruzione degli ebrei d'Europa, si ancora questa tragedia in una storia della quale siamo tutti eredi. Il genocidio fa a pezzi la nostra sicurezza interiore, e ci spinge più delle volte a distogliere lo sguardo. Come leggere senza venir meno i manoscritti lasciati dai membri dei Sonderkommando di Birkenau? Se pensare è assumersi il rischio di essere quieti, allora noi pensiamo raramente e ci rassicuriamo molto. Se pensare è, come diceva Foucault, allontanarsi da ciò che è conosciuto, è anche allontanarsi da sé, dal momento che ogni processo conoscitivo assomiglia a un cammino spirituale che spinge a pensare altrimenti. Questo è peraltro lo scopo di qualunque studio: domandarsi in che misura il lavoro di pensare la propria storia può liberare il pensiero da quanto esso stesso pensa silenziosamente e permettergli di pensare altrimenti. In altri termini, di svelare ciò da cui noi siamo pensati. La visione politica del genocidio degli ebrei significa un necessario ritorno alla storia. Auschwitz non può essere l'occasione di una lezione di morale che si cristallizza nella sua emozione compassionevole. La sacralizzazione della Shoah è una forma di svalutazione storica, una forma di seppellimento della realtà di ciò che fu l'abbandono degli ebrei d'Europa nelle mani dei loro assassini. Il saggista americano Martin Jaffe scriveva nel 1991: trasformata in mito dall'immaginazione religiosa, l'esperienza della vittimizzazione finisce per conferire una specie di santità e di potenza alla vittima. Riflettere su Auschwitz vuol dire, infine, interrogare il processo di civilizzazione, mettendo in luce il potenziale di disumanità che gli è consustanziale. Il genocidio degli ebrei non fu una regressione politica, come vuole il discorso dominante. Fu, al contrario, uno dei volti del progresso umano. La distruzione pianificata dell'umanità dell'uomo emerge da una concezione biologica del genere umano che è penetrata negli schemi intellettuali occidentali nella seconda metà del XIX secolo. È questo il motivo per cui tale frattura di civiltà è intrinsecamente legata al processo di civilizzazione. Si tratta di riflettere in termini politici al bene come a un enigma e invece al male come a un lavoro e a un godimento. Non soltanto al male, perché animati da una coscienza morale noi rifiutiamo il male ed esaltiamo il bene, ma al lavoro del male, questa obbligazione che disgiunge la coscienza, mascherando con questo stratagemma la parte di fascinazione e di godimento che essa suscita. A che serve appesantirsi sul male che costituisce l'ordinario della nostra umanità e che con bella unanimità noi tutti rifiutiamo? Ci sembra più giudizioso interrogare la forza enigmatica del bene, così come Anna Thorner, capo della resistenza nel ghetto di Vilna, l'aveva mostrata testimoniando il processo Eichmann a Gerusalemme nella primavera del 61. In quella sede egli evocava la figura del sergente tedesco Anton Schmidt, che per 6 mesi, fino al suo arresto e alla sua esecuzione, da parte dei suoi, aveva aiutato i partigiani ebrei. Presente al processo, Anna Arendt ha raccontato l'effetto che il racconto di Anna Thorner fece sull'uditorio. Non ci vollero più di 2 minuti a Thorner per raccontare come un sergente tedesco l'aveva aiutato. Il silenzio regnava nella sala del tribunale, come se la folla avesse spontaneamente deciso di osservare 2 minuti di silenzio in memoria dell'uomo che si chiamava Anton Schmidt. Vi fu in quei 2 minuti come un fascio di luce proiettato all'improvviso in un'oscurità impenetrabile senza fondo. Non se ne poteva tirare che una conclusione diverso oggi, in questa sala, in Israele, in Germania, in tutta Europa, forse anche in tutti i paesi del mondo, se soltanto si fossero potute raccontare altre storie di questo tipo. Non furono delle vittime astratte a essere assassinate in un'Europa che vomitava la sua millenaria presenza ebraica, ma degli ebrei uccisi per quello che essi erano, niente di più. Mascherare questa realtà in nome del carattere universale della Shoah è rimanere prigionieri degli schemi mentali di un mondo che aveva lasciato agli ebrei d'Europa un posto impossibile da vivere. Il genocidio ha segnato il risultato di un certo discorso europeo sugli ebrei, nonostante i discorsi che oggi convergono sul paganesimo degli assassini. Ma questo approccio, ridotto a se stesso, non è soddisfacente. Riduttivo nutrirebbe la chiusura comunitaria a ciascuno la propria sofferenza, riempirebbe di soddisfazione i demagogi che fanno della disperazione un'impresa commerciale, delizierebbe infine il gruppo disparato dei nostalgici degli assassini. Peggio ancora, confermerebbe la riduzione dell'identità ebraica alla sofferenza, offrendo al mondo l'immagine di un popolo eternamente assoggettato ad altri, spossessato della sua storia e che non esisterebbe, per riprendere le parole di Aragon, che per essere morto. Se la giudeofobia costituisce evidentemente l'ideologia portante degli assassini, essa non basta d'altro canto a rendere da sola conto del disastro. C'è da considerare qui una visione biologica e riduzionista della vita che, guardando all'umanità con lo sguardo di un allevatore, fa del soggetto pensante, dunque del soggetto politico, un soggetto vivente. Se l'uomo non è più altro che un corpo, se non esiste che attraverso le sue capacità, allora il suo diritto di vivere è ormai negoziabile e misurabile a misura delle sue sole forze. Così si elaborano delle soglie di umanità e di diritto alla vita, le quali si aprono all'idea di una selezione nelle sue fiaccate come programma T4 e la lezione ucraina. La Shoah è il frutto atipico di due movimenti contrari, il millenarismo, il Reich millenario, e un modernismo che partorisce uno strano simbolo, la modernità reazionaria, questo movimento intellettuale che acconsente alla tecnica moderna rifiutando al contempo i lumi. Il nazismo opera la connessione tra il modernismo inerente al pensiero tecnico che annulla la persona e il pensiero magico che fa degli ebrei il principio di male sulla terra. Il mondo moderno è l'incontro della magia e della tecnica e questa lezione vale anche per il post-nazismo in cui viviamo. È per questo che la Shoah non è una ricaduta della barbarie, ma il volto nero di un certo progresso, una sconfitta dei lumi, evidentemente, ma al tempo stesso il prodotto di certe correnti dell'anti-illuminismo che hanno nutrito il razzismo e il darwinismo sociale. Nel futuro prossimo il pericolo è meno il negazionismo che il relativismo, il quale domani, in nome della compassione e dell'egualitarismo delle vittime, tenderà a diluire il genocidio degli ebrei nella massa dei crimini del XX secolo. Comprendere la natura del crimine e la sua singolarità ci importa non per un'ansia di gerarchizzazione delle sofferenze, tutte le vittime si equivalgono, ma perché solo questa analisi è in grado di mostrarci i pericoli politici a venire, in particolare le mutazioni di una passione antiebraica che si riveste di abiti nuovi per intonare oggi il ritornello dell'antisionismo, unica versione accettabile dell'antisemitismo dopo Auschwitz. Dal momento che non è affare degli ebrei soltanto, la Shoah perché, come ognuno ha potuto comprendere, la desacralizzazione della persona si è estesa a tutta l'umanità. Per questo la cesura antropologica costituita da Auschwitz ci mette ormai tutti.